Quello che dovrebbe succedere nelle nostre chiese in questo periodo pasquale mi pare che sia descritto bene in questo passo degli Atti degli Apostoli e in tutti questi primi capitoli in cui si parla della predicazione di Pietro. Le prediche di Pietro sono le cose più belle della Chiesa primitiva, probabilmente, no? E quindi questo è il punto di partenza che potrebbe assumere la nostra riflessione, cioè il fatto che l'atto che fa nascere la Chiesa dalla Pasqua di Cristo è successo così, no? Cioè la predica di Pietro ci segnala come nascono i cristiani e il periodo di Pasqua dovrebbe essere così. Stiamo celebrando anche noi i sacramenti, stiamo vivendo il tempo pasquale, l'atto che fa nascere dalla Pasqua di Cristo la Chiesa è la predicazione, cioè è l'annuncio, l'atto della resurrezione. Se voi ci pensate, come fa a dirci Dio che Cristo è risorto? È la predicazione. Cioè quando i Vangeli dicono che la tomba era vuota e un angelo dice, è la predicazione. E i cristiani hanno costruito l'ambone, appunto, come il sepolcro sul quale l'angelo proclama la resurrezione. Il messaggero di Dio annuncia che Cristo è risorto. E quello che Pietro dice nella predicazione si può riassumere con questa frase. Poi la riprendiamo, ma sentitela quanto è forte. Dio ha costituito Cristo, cioè come suo inviato, e Signore, quindi padrone della vita degli uomini. Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Quindi proviamo a tradurre un po'. Nella vicenda di Gesù, in quella vicenda lì, quel Gesù che voi avete crocifisso, quella storia lì, in quella storia lì, Dio ha fatto qualcosa di decisivo per noi uomini e per la storia del mondo. In quella storia lì Dio si è legato in maniera definitiva all'uomo. Si potrebbe dire, nei termini del Vangelo di Giovanni, cos'è successo in Gesù? Che Dio ha aperto una porta, la porta dell'ovile, no? Gesù è la porta attraverso la quale Dio entra in umanità, cioè Gesù è la porta attraverso cui Dio impara a fare l'uomo, fa l'uomo, sposa l'uomo, diventa umano, si lega all'umanità, no? Quindi è una porta a doppio senso, è la porta attraverso cui Dio si fa uomo e attraverso cui l'uomo si fa Dio, è la porta attraverso la quale l'uomo passa per entrare nella casa di Dio, nell'ovile di Dio, no? Questo è successo con Gesù. Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Ora, questo Vangelo è un Vangelo, no? È una notizia sorprendente, che sconvolge il senso della vita, che converte il senso della vita, che cambia tutto il senso della storia. Questa bella notizia, appunto, è accessibile accogliendo la parola che Dio ci rivolge nella persona e nella vicenda di Gesù, quel Gesù che voi avete crocifisso. E quindi bisogna andare a vedere cosa Gesù ha detto e ha fatto. E capire un po' alla volta perché quello che ha detto e ha fatto Gesù lo ha condotto alla morte. E capire un po' alla volta come in questa vicenda drammatica in realtà abbiamo capito chi è l'uomo e ci è stato rivelato un volto sorprendente, assolutamente sorprendente di Dio. Dio, questo Gesù che voi avete crocifisso, lo ha costituito come il suo inviato e Signore. In Lui sta il senso della nostra vita, sta la salvezza della nostra vita. Questa è la predicazione. Questo è l'annuncio. Dalla tomba vuota l'angelo annuncia la resurrezione di Gesù in questi termini, nei termini della predicazione della Chiesa, della predicazione della comunità credente che accoglie la parola di rivelazione della resurrezione, in cui Dio dice: in Gesù ho aperto la via verso l'umanità e ho aperto la via dell'umanità verso Dio, no? Quante volte la predicazione non fa succedere niente, quasi sempre. Cioè la Chiesa può anche predicare sta roba qui e può non succedere niente. Invece quel giorno, dice il racconto degli Atti, all'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore. E dissero a Pietro e agli altri apostoli: cosa dobbiamo fare? Cioè, la cosa funziona. Dio ti fa arrivare questo annuncio. La rivelazione della resurrezione, o che Cristo è la porta, appunto, arriva soltanto quando questa predicazione, questo annuncio, trafigge il cuore di qualcuno. Se non c'è nessun cuore trafitto, stasera siamo venuti inutilmente. E faremo anche la comunione inutilmente. Se non è di cuore, appunto. Cosa vuol dire che ci sono parole che trafiggono il cuore? Beh, vuol dire evidentemente che vanno a incidere dentro, che vanno a toccare dentro. Quelle parole le senti proprio rivolte a te, ti chiamano, ti interpellano, la voce che le sue pecore ascoltano, perché lui le conosce una a una, gli rivolge la parola, appunto, no? Questo è trafiggere il cuore, è che quelle parole siano capaci di chiamarti, di interpellarti, di risuonare in te come una vocazione. Una voce che chiama e invita un cammino, una voce che tu conosci e riconosci, perché risveglia qualcosa che tu aspettavi da sempre, che porta alla luce qualcosa che giaceva in te nascosto, che esplicita questa voce arcana, che ci chiama ancora prima che Gesù parli. E del resto può scattare solo così, no? Solo se quando la predicazione della Chiesa che dice di Gesù incontra quello che Dio mi aveva detto dentro e che io tenevo confuso, solo quando la predicazione della Chiesa fa riconoscere qualcosa che lavorava già dentro in me, io posso capire. In qualche maniera lo so già, lo aspetto già. E quindi esplicitando la tua identità profonda, la tua vocazione profonda, facendotela riconoscere davanti alla figura del passaggio di Gesù, ti convince a seguirla, questa voce, a muovere la tua vita in quella direzione. Cosa dobbiamo fare? Dicono a Pietro gli apostoli, no? Cosa dobbiamo fare? Si sentirono trafiggere il cuore e chiesero a Pietro e agli altri: cosa dobbiamo fare? Prosegue, convertitevi, fate battezzare, diventate cristiani, eccetera, eccetera. Addirittura ti convinci a deciderti. Quello che non succede mai, capito? Almeno io sono qui stasera, non ho la predisposizione a decidere la mia vita. Sono qui a dir messa, capito? Poi vediamo cosa succede. Se c'è qualcosa di meglio dopo cena, meglio ancora, no? Cioè, ma questa voce, quando ferisce il cuore, addirittura ti convince a decidere di te, di tutta la tua vita, tu che sei abituato a vivere a spizzichi, a piccole dosi, occupandoti delle cose del momento qua e là, senza sbilanciarti troppo, senza impegnarti mai per qualcosa di definitivo. Tu che sei così, da questo annuncio vieni convinto addirittura a dare la vita. Il cuore cede, ti do il cuore, capito? Il mio cuore è stato ferito. Una decisione che evidentemente suppone che ci sia una causa proporzionata, no? Che ci sia una causa capace di autorizzare la dedizione di tutta la tua vita. Cos'è capace di autorizzarci a dare la vita? O cos'è che ferisce il cuore degli uomini? Qualcuno che dà la vita per te. Radicalmente è questo. O qualcosa di buono che ti viene dato, se vogliamo stare più in basso. Cos'è che ferisce il tuo cuore? Beh, ogni giorno quei piccoli beni che vengono a incoraggiare la tua vita, quei frammenti di speranza. Il mangiare, per esempio, per dirne una, un buon pensiero, un senso di benessere, un incontro favorevole, un invito, una promessa, appunto, no? Questi piccoli beni che vengono a toccare lievemente il nostro cuore tutti i giorni, a risvegliarlo, a incoraggiarlo, a incitarlo a camminare, a non lasciarsi andare, capito? E poi evidentemente i beni più grandi, i beni che addirittura fanno da paletto nella nostra vita, i momenti importanti della vita in cui il nostro cuore è trafitto, colpito al cuore, è slanciato in un nuovo cammino, è convertito, appunto. Cioè sono quegli incontri, quegli eventi che hanno la forza di una promessa, capace di sostenere un tragitto di vita, capace di sostenere addirittura il senso della vita, com'è per esempio l'avere un figlio. O come è stato nascere, il cui ricordo alimenta per tutta la vita la forza di vivere, la fiducia, no? O com'è l'innamorarsi, appunto. L'innamorarsi è essere feriti al cuore, no? O com'è lo sposarsi, o in senso negativo, provocante la malattia, la separazione, la morte, che fa soffrire il cuore, per mancanza d'amore, per distacco d'amore. Se ci si pensa, ciò che ferisce e commuove, converte e slancia il nostro cuore è l'amore, il dono che l'altro fa di sé. E la nostra vita, guardate il tema del pastore, no? La nostra vita è tutta guidata dai gesti d'amore. Andiamo. Il buon pastore, il pastore bello, amabile, è colui che dà la vita per noi. Il nostro cuore riconosce la voce dell'agape, del dono di sé, di colui che dà la vita, no? Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio per noi, no? Dio è amore, la fede è credere all'amore, tutte queste formule con cui noi diciamo il motivo del credere, il perché crediamo a Gesù, per amore, perché Dio è amore e perché l'amore di Dio è per te, capito? Questo ti ferisce il cuore, questo ti incita a credere, a dargli la vita, a fidarti, ad affidarti, appunto. Mentre il nostro cuore non riconosce, anzi si inquieta davanti a coloro che pretendono di guidare e governare la nostra vita e invece sono ladri e briganti. Per questo avviene in tutti i rapporti, anche i più belli, no? Perché anche coi genitori noi un po' ci fidiamo, un po' dubitiamo, ma ha ragione. Perché i genitori un po' danno la vita, un po' ci sfruttano, un po' scappano, un po' ci sono, un po' non ci sono, quindi ti fidi e non ti fidi, no? Cioè quando l'adolescente poi incomincia a accorgersi che i genitori non sono totalmente fidabili, incomincia a metterli alla prova in quella maniera poi un po' assurda, ma... Invece il buon pastore, il bel pastore, è quello di cui ti puoi fidare. E invece i briganti, i ladri, i bugiardi non ti feriscono il cuore, sono estranei alle vere attese del tuo cuore, cercano di sedurti, di dominarti solo per ingannare e rapire. In Gesù invece risuona la voce del buon pastore, del pastore bello, in cui Dio si rivela, e qui allora ricordarci di ciò che ha detto e ha fatto Gesù, che lo ha portato ad essere da noi ucciso, ci fa capire, no? Vi ricordate che ha finito lavandoci i piedi, no? Ha finito dando se stesso nel segno del pane, morendo in croce per amore, appunto. Capite? Questa è la rivelazione del buon pastore. In lui Dio si rivela come colui che serve la causa dell'uomo, che dà la vita per l'uomo. Quando il nostro cuore riconosce questa voce come rivolta a lui, la sua vita è salva. La può affidare in mani sicure. La mia vita è nelle mani di Dio. Di lui mi fido. Cioè nasce nella fede, appunto, questo rapporto, bisognerebbe continuare a rileggere le parole del buon pastore perché sono una meraviglia, no? Vedete che il nostro cuore mano a mano si va vicino a impastarlo un po', educarlo, queste robe qui le capisce, le conosce, le sente, il cuore gioisce, no? Dice sì, sì, sta roba qui mi fa bene, sta roba qui è giusta, questa è la cosa giusta, no? E appunto quando c'è questa percezione, con il Signore nasce un rapporto personale, questa è la fede, un'esperienza d'amore, nasce un rapporto di cuore. Diventare pecore di questo gregge, che è proprio il contrario di quelle che si dice ogni tanto, no? Diventare pecore di questo gregge del Signore è la scelta più personale, più libera, più coraggiosa, più scelta. È un rapporto scelto, hai capito? È una conoscenza personale. Non è appartenere a delle verità, appartenere a una chiesa. È un amore personale, capito? Non è scelta gregaria. Beh, noi abbiamo favorito un po' quest'idea, purtroppo, l'uomo emancipato di questa società ci considera come dei gregari, no? Cioè chi va in chiesa, chi ascolta il Papa, chi sta vicino ai preti, è un gregario, capito, no? Accetta la verità di un altro. No? Non si capisce e noi non riusciamo a farlo capire. Certo che accetto la verità di un altro, ma la verità dell'altro è la dedizione che lui fa di sé, è l'amore. Credo all'altro perché mi ama. E quindi non è vero che i cristiani sono dei gregari, come pensano gli uomini emancipati di questa società moderna, che più conformista di così non si può. Mai come ai nostri giorni gli uomini sono gregari, sono mai stati così gregari. Per quel poco che io conosco non c'è mai stata una società così conformista. E tutti urlano che invece hanno il loro pensiero, no? Già il fatto di urlare è indice che uno assolutamente non è personale. Quando uno urla, sta facendo il prepotente, è insicuro, sta seducendo, sta zittendo l'altro, no? La gente di questa nostra società si accoda con estrema facilità. Ripete luoghi comuni. La paura suprema è di lasciar parlare. Che ciascuno dica veramente, con la responsabilità di sé, come persona, dica ciò che deve dire. Questa è la paura suprema, la paura di essere soli, di arrischiare una parola personale. Nietzsche, come al solito visionario, diceva dell'uomo postmoderno, lui gli diceva l'ultimo uomo, cioè dopo non ce ne sono più perché è finito l'uomo, diceva un solo gregge e nessun pastore. Un solo gregge e nessun pastore. Riprendeva ironicamente le frasi del Vangelo, no? Cioè l'ultimo uomo, dice Nietzsche, è quello piccolo piccolo come una pulce che saltella allegro ammiccante sulla superficie del pianeta e cerca nella complicità con tutti quella giustificazione che invece non ha. Alla sua vita manca ragione, manca giustificazione, quindi saltella conformisticamente schiacciando l'occhio. È una pulce. Per essere pecora del buon pastore bisogna invece uscire dal gregge, dalla ripetizione gregaria di quel che dicono e fanno gli altri. Occorre ascoltare la voce dell'unico pastore, di quello che solo è capace di pronunciare il tuo vero nome. E quindi bisogna essere disponibili a dire qual è il tuo nome. Chi sei? Cosa desideri? Cosa vuoi chiedere, appunto? Cosa dobbiamo fare per essere uomini? Vedete che questi discorsi delle prediche di Pietro, se le prendiamo con un po' di attualità, con un po', sono estremamente ricche. Questa è la posta in gioco di questo tempo pasquale, ascoltare la predicazione della Chiesa, il suo annuncio, quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha reso Signore e Cristo. Lasciare che questo annuncio ferisca il cuore e risusciti la vocazione arcana che Dio mi rivolge da sempre e alla cui ricerca io sto andando, perché sto cercando. Da 70 anni appunto uno sta vivendo cercando di capire a che cosa lo sta chiamando la vita, no? Ma tu puoi sentire a che cosa ti sta chiamando solo provando, solo mettendoti alla prova, solo cercando e solo chiedendo cosa devo fare. E quindi lasciare che la nostra vita, incontrando Gesù, si muova dietro di Lui. E che la nostra vita, il nostro modo di vivere, che assumiamo, nonostante questi giudizi crudi sulla nostra società, noi la amiamo. Semmai siamo così crudi perché ci dispiace tanto che l'uomo diventi così meschino, E perché intravediamo quanto potrebbe essere dignitoso invece l'uomo, grande l'uomo, no? E quindi che lasciamo che questa voce che ci indica di seguire Gesù diventi poi un lavoro effettivo per trasformare la vita che assumiamo da questa società cordialmente. No, non siamo sprezzanti, è un'altra cosa. L'amiamo questa società, che ci fa uomini. E però vorremmo, a partire da qui, ascoltando la voce di colui che ci conosce e ci chiama a seguire Gesù, vorremmo diventare cristiani, appunto, seguaci di Gesù. Fratelli carissimi, siamo nati per conoscere, amare e servire il Signore. Solo la fedeltà a questa fondamentale vocazione può darci la felicità. Preghiamo per essere degni di questa vocazione. Pastore eterno, guida e proteggi i tuoi figli.
Signore Gesù, donaci di diventare uomini di speranza nel nostro ambiente di lavoro, nella nostra città e territorio, nelle nostre storie personali, perché, trasformati dal Tuo Spirito, portiamo a compimento l'opera di salvezza da Te affidata alle nostre mani. Per questo Ti preghiamo.
Pastore eterno, guida e proteggi i Tuoi figli.
La nostra società è fondamentalmente fondata sulla prevaricazione, sulla prepotenza e sull'oppressione. In questo mondo disgregato, Signore, anche noi sentiamo il bisogno di chiederti cosa dobbiamo fare. Aiutaci Tu, guida sicura, a convertirci, a cambiare la nostra vita e ad accogliere il dono dello Spirito. Per questo Ti preghiamo.
Pastore eterno, guida e proteggi i Tuoi figli.
Tuo Signore, che sei il pastore buono, rafforza la nostra convinzione che dir di sì al Vangelo è dir di sì a ciò che c'è di bello nella vita. Fa che non ci accontentiamo di essere dei semplici praticanti, ma veri innamorati di Cristo. Per questo Ti preghiamo.
Pastore eterno, guida e proteggi i Tuoi figli.
Domani i ragazzi che ricevono il sacramento della Cresima sono chiamati a confermare la loro gioia di essere figli di Dio e di far parte di una grande famiglia che è la comunità cristiana. Aiutali, o Padre, con il Tuo Spirito a continuare il cammino che rende adulti nella fede, a rivolgersi a Te come ad un padre e a vedere ogni uomo come un fratello. Per questo Ti preghiamo.
Pastore eterno, guida e proteggi i Tuoi figli. O Padre, che in Cristo, Tuo Figlio, ci hai offerto il modello del vero pastore che dà la vita per il suo gregge, fa che ascoltiamo sempre la sua voce e camminiamo lietamente sulle sue orme nella via della verità e dell'amore, per Cristo nostro Signore. Amen.